Previo alla preghiera di un salmo, anzi di un cantico, qualche avviso, anzi un avviso.
E come vedete siamo in tre, ma non per oggi, ma per la prossima volta. E siccome siamo interpellati in Italia ad affrontare un problema molto complicato, dove è difficile orientarsi, ecco, abbiamo qui un caro amico medico, filosofo, teologo, specialista in bioetica, che la volta prossima ci dà gli estremi, le informazioni e la formazione della coscienza su questi problemi. Ma magari Carlo, dici tu? Si chiama Carlo Casalone.
Ringrazio Filippo e Silvano che mi hanno suggerito di offrire in questo contesto delle letture bibliche del lunedì sera la possibilità di riflettere un pochino insieme proprio nell'orizzonte della parola di Dio, alla luce di quello che la rivelazione ci dice sul dono della vita, di riflettere sulle questioni che sono in gioco nei quesiti referendari sui quali saremo chiamati ad esprimerci, a prendere una qualche posizione il 12 giugno. E mi sembra bello che in questo contesto possa venire una meditazione e una riflessione anche informata su questi problemi, perché ci permette di affrontarli in modo non riduttivo, in modo non solo tecnico, ma anche cercando di fare attenzione a quegli aspetti che riguardano la cultura, la vita in società, le dimensioni simboliche della trasmissione della vita, sui quali adesso le biotecnologie possono intervenire. Quindi lunedì prossimo l'idea sarebbe quella di fare una piccola rassegna per capire cosa c'è in gioco, il merito dei quesiti, il loro significato, la loro portata, che in termini un po' più complicati potremmo dire la loro portata antropologica e simbolica. E quindi per chi lo desidera, lunedì prossimo, in questo contesto e a questo orario, faremo una rassegna del problema.
Ecco, ringraziamo in anticipo padre Carlo Casalone, superiore di San Fedele, che ci ospita, e siamo molto contenti di poter vedere con lui, che se ne intende molto, questo problema, perché ci si sente spesso disorientati su cose fondamentali e molto complesse. E mi sembra ridicolo essere interpellato se, per esempio, sono cantante, su cosa ne penso di queste cose. Non sono cantante, sono stonato. Così in genere ognuno spara la sua, ma poche non ho ancora sentito parlare con competenza sull'argomento. Quindi?
Io non è che garantisca che alla fine saremo più orientati, però almeno ci proviamo. Ecco.
Grazie.
Prendiamo dal libro del profeta Isaia, il capitolo 55, e preghiamo i primi 11 versetti, sì, praticamente tutto il capitolo, salvo i due versetti finali, chiedendo ancora una volta che la parola di Dio ci guidi, ci illumini. Beh, non è che ci risolva i problemi, però ci può illuminare, ci può dare forza. Iniziamo nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Amen.
Isaia 55. Oh, voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa vino e latte.
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro patrimonio per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangiate cose buone, e gusterete cibi succulenti.
Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e voi vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.
Ecco, l'ho costituito testimonio fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni.
Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi. Accorreranno a te popoli che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele, perché Egli ti ha onorato.
Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino.
L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona.
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore.
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri.
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare,
così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo che diversi versetti possano avere senz'altro suscitato risonanze in voi. Io porto l'attenzione, ecco, riporto l'attenzione, ricordo gli ultimi due versetti dove si dice della parola. La parola è un suono, è una vibrazione dell'aria che presto si smorza. Debole la parola, però la parola è anche forte. Può far vivere, la parola nostra può far vivere, può far morire. La parola di Dio fa vivere. La parola di Dio produce ciò per cui è stata inviata. Non ritornerà a me senza effetto. E l'effetto della parola è la salvezza. Ecco, ascolteremo un brano che esprime nel racconto proprio la potenza della parola e quindi la capacità nostra di accogliere la parola e nella scintilla della fede realizzare ciò per cui il Signore ha mandato la sua parola.
Abbiamo concluso la volta scorsa il capitolo sesto, il discorso delle beatitudini che contiene la parola che ci tocca e che ci guarisce, è la parola delle beatitudini che indica i nuovi valori del Regno di Dio e poi gli imperativi: amate i vostri nemici, diventate misericordiosi, materni come il Padre, non giudicate, non condannate, assolvete, date, così sarete figli dell'Altissimo. Ecco, questa è la parola che poi è l'autoritratto del Figlio di Dio, che presenta il volto del Padre e presenta l'uomo nella sua umanità, a immagine e somiglianza di Dio. Ecco, questa è la parola che accolta con fede ci trasforma di gloria in gloria. E se voi notate, finora nel Vangelo di Luca si parlava solamente di credenti ebrei che vedono il compimento della parola e della promessa in Gesù il Messia. Ora vediamo che questo compimento della parola in Gesù è aperto anche a tutti i pagani, e noi facciamo parte dei pagani, buona parte di noi, che veniamo inseriti in Israele, la radice santa, mediante la fede nella parola. E allora questa sera sarà il tema fondamentale, la fede nella parola di un pagano. Come nasce la fede e cosa opera la fede?
Siamo al capitolo settimo. Leggiamo il racconto di un fatto. Capitolo settimo, 1:10. Dopo che ebbe compiuto tutte le sue parole dentro le orecchie del popolo, entrò in Cafarnao. Ora un servo di un centurione stava male, stava per finire, e gli era caro. Ora, avendo udito di Gesù, inviò da lui alcuni anziani dei giudei, domandando a lui che venisse a salvare il suo servo. Ora essi, avvicinatisi a Gesù, lo pregavano con sollecitudine, dicendo: «È degno che gli faccia questo. Ama infatti la nostra nazione, e lui stesso ci costruì la sinagoga». Ora Gesù andava con loro. E già quando egli era non lontano dalla casa, il centurione mandò amici per dirgli: «Signore, non disturbarti. Non sono infatti all'altezza che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neanche me stesso ritenni degno di venire presso di te. Ma di una parola e sia guarito il mio servo figlio, poiché anch'io sono un uomo sottoposto al potere, con soldati sotto di me, e dico a questo: va, e va, e a un altro: vieni, e viene, e al mio servo: fa questo, e fa». Ora ascoltate queste parole, Gesù lo ammirò e, voltosi alla folla che lo seguiva, disse: «Dico a voi, neanche in Israele trovai tale fede». E ritornati nella casa, gli inviati trovarono il servo che era sano.
Ecco, il testo è molto chiaro. È l'unico miracolo nel Vangelo di Luca compiuto in assenza di Gesù. In Matteo e Marco abbiamo anche il figlio della Cananea, anche quello compiuto in assenza, ed è un miracolo compiuto dalla fede nella parola. Quindi si tratta di un pagano, noi veniamo da questi pagani, mediante la fede nella parola. Anche a noi capita la salvezza. Ecco, il problema è della fede nella parola. E mentre oggi pensavo un po' sulla fede così, ecco, mi venivano in mente le cose più banali, che la fede riguarda sempre la parola sostanzialmente di una persona, cioè credi alla sua parola, è credibile. E che la fiducia nella parola è il fondamento di ogni relazione umana possibile. Supponete di non fidarvi della parola che vi dice vostro marito, vostra moglie, vostro padre, vostro figlio, è impossibile vivere. Supponete di non potervi fidare della parola del panettiere che vi dice che è pane e non invece, per esempio, pane con cianuro, quello che vi offre. Ecco, non si può più andare neanche a comprare il pane. Cioè, tutto è fondato sulla fede nella parola. E se la parola è falsa, davvero è il peggior male che ci sia. Non c'è più nessun rapporto affidabile. è la lotta dell'uno contro l'altro, chi fa fesso l'altro, in fondo chi lo imbroglia, chi lo uccide, e chi se ne impadronisce, è il gioco di menzogna, quindi la vita diventa inaffidabile, e se è inaffidabile è impossibile la vita, è la distruzione della vita. Tant'è vero che all'origine di tutti i mali la Bibbia pone proprio una menzogna. Ecco, invece di aver fiducia nella parola del Padre, che è una parola vera di amore che ti rende possibile la vita, uno ti propone un'altra parola, che sembra bella, buona e desiderabile, e poi ci si accorge invece che è esattamente il contrario. E all'origine del male c'è un delitto semantico, che è il peggiore, cioè usare la parola con significato diverso da quello che ha. Se noi fossimo padroni delle parole, leggete Giacomo il capitolo 4, cambierebbe davvero il mondo, e se dicessimo la verità. E allora vedevo appunto quanto è importante la fede nella parola, in una parola che sia affidabile e che produce ciò per cui è mandata. E la parola di Dio è affidabile e produce ciò che è Dio. Perché la parola, se è vera, non è altro che comunicazione, comunione e dono di sé. Se uno ti parla in verità, in fondo ti comunica e ti dona se stesso, ciò che sa, ciò che ha, se stesso. Per questo Dio è parola. E chi ha fiducia nella parola di Dio ha il potere stesso della parola di Dio, che è Dio, la parola è Dio, perché davvero la parola crea. Però la parola anche uccide se è menzognera. E allora il tema è la fede nella parola. E allora vediamo come nasce questa fede dal testo e in cosa consiste.
Primo versetto introduce: dopo che ebbe compiuto tutte le sue parole dentro le orecchie del popolo, entrò in Cafarnao.
Ecco, e quando leggete il Vangelo sono state sempre su tutte le parole, anche se la versione qualche volta non è esatta, perché sono tutte significative. E si dice che Gesù ha compiuto tutte le sue parole dentro le orecchie del popolo. Le parole si compiono dentro l'orecchio, come il seme si compie dentro la terra. Perché come il seme dentro la terra compie le sue potenzialità di seme e fiorisce, germoglia e dà pane, così la parola seminata nell'orecchio si compie dentro l'orecchio, perché appunto l'uomo è orecchio e poi capisce, desidera e agisce secondo la parola che ha dentro, e la parola lo trasforma, diventa la parola che ascolta. E Gesù compie tutte queste parole dentro le orecchie, e lui stesso è questa parola compiuta, perché le compie le parole che ha detto. Quanto abbiamo letto del discorso delle beatitudini non è altro che l'autobiografia di Gesù, che è misericordioso come il Padre, che ama i nemici, non giudica, non condanna, perdona, assolve, dà fino al suo corpo dato per noi. Quindi è la sintesi di tutta la vita di Gesù contenuta in quei versetti. Lui le ha compiute e le ha messe dentro il nostro orecchio. E ora va a Cafarnao, che è una città di confine, dove comincia un po' la zona pagana, e qui vediamo che la fede che finora era circoscritta in ambiti ebraici, nei primi sei capitoli di Luca, ora si apre ai pagani.
Ora, un servo di un centurione stava male, stava per finire, e gli era caro.
Ecco, il testo, il racconto inizia con un servo che stava per finire, e termina con il servo che era sano. E la parola servo in greco qui è schiavo. Ecco, chi è questo schiavo? Ma sostanzialmente ogni uomo, da quando nasce, ha una malattia incurabile, che è la vita, che è l'unica malattia mortale, e l'uomo è cosciente di questo, che sta sempre per finire, da quando ha cominciato sta per finire. e tutta la vita è schiavo della paura della morte, e tutto ciò che noi facciamo, tutta la religione, la scienza, la filosofia, la tecnica, non è altro che per rimendare questo che sappiamo che poi viene comunque. Quindi l'uomo è l'unico animale cosciente di morire. E nessuno scampa da questo. Quindi siamo tutti servi. Qui si parla del servo di un centurione pagano, perché si vuol parlare della fede del pagano. Tra l'altro, che guarisce il servo è la fede di un altro, non la sua. Come noi siamo salvati dalla fede di Gesù, non dalla nostra, sostanzialmente. E il centurione è un ufficiale romano che non è così alto da suscitare ammirazione, non così basso da suscitare commiserazione, ma quella giusto mezzo di essere in fondo detestabile da tutti, centurione. Eppure questo centurione, come vedremo dal testo, ci viene presentato bene, è uno che si preoccupa di questo servo, che sta male, sta per finire e gli è caro. Allora, da dove comincia la fede? Comincia dalla coscienza che stiamo per finire, dalla nostra finitudine, dalla coscienza del limite, dal nostro bisogno, dalla necessità. La parola greco deomai, che vuol dire anche pregare, è la stessa di deo, il bisogno. E la parola pregare deriva da precario. Quando uno si sente precario, allora prega anche, che gli vada bene. Cioè noi siamo sostanzialmente precari nell'esistenza, come tutto ciò che esiste, però sappiamo di esserlo. Ed è questa precarietà che è la nostra grande dignità, la coscienza di essere precari. Cioè vuol dire che la nostra coscienza è più grande di noi. E quindi siamo apertura al desiderio infinito di vita e protesta contro sto per finire. Tant'è vero che tutto ciò che facciamo e tutta la cultura è una macchina di protesta contro questo finire. Allora, il primo livello della fede è la necessità, la coscienza del limite. Se uno ha deliri di onnipotenza non può avere la fede, perché il Padre Eterno è lui, scusa, ha fatto il mondo lui, fa e disfa tutto, quindi non ha bisogno della fede, se non in se stesso. Invece, conoscendo il nostro limite, abbiamo bisogno della fiducia nell'altro che ci sta vicino e che non ci accoltelli e ci voglia bene, e abbiamo fiducia anche nel nostro limite assoluto, che il nostro destino non sia il nullo assoluto, ma sia la vita e la felicità di cui sentiamo il bisogno.
Sto guardando il versetto ancora, e il fatto che si dice era caro questo servo al centurione prelude poi al fatto che questo uomo, il centurione intendo, prega Gesù. Sto pensando che si interseca con il percorso del giungere alla fede l'interessamento, non è un'interferenza, ma è l'interessamento di altri, la preghiera di altri. È da considerare. Difatti dice, ora avendo udito di Gesù, inviò da lui alcuni anziani dei giudei, domandando a lui che venisse a salvare il suo servo. Ora essi, avvicinatisi a Gesù, lo pregavano con sollecitudine, dicendo, è degno che gli faccia questo, ama infatti la nostra nazione, e lui stesso ci costruì la sinagoga.
Ecco, qui abbiamo il secondo livello della fede, avendo udito ciò che ha fatto Gesù. Cioè la fede viene dall'ascolto. Anche noi oggi udiamo quel che ha fatto, diciamo quel che ha fatto ci interessa assai. Vorrei che fosse così anche per me. Così il centurione ha udito e allora dice, allora vado da Gesù. Però lui non può andare da Gesù come anch'io non posso andare da Gesù perché non so neanche dove sta. Poi è distante 2000 anni. Ci arriva per la mediazione di altri, che sono questi presbiteri, questi anziani dei giudei. Anche noi raggiungiamo il Signore attraverso questi primi presbiteri, primi anziani giudei che ce l'hanno trasmesso nella parola. Difatti il tema del brano sarà la fede nella parola che opera in assenza di Gesù. E noi lo conosciamo attraverso la mediazione di altri. C'è sempre uno che ci traghetta alla fede, come c'è sempre qualcuno che ci traghetta alla vita, non nasciamo da soli. Così uno che ci media l'esperienza, che poi facciamo noi in prima persona, ma che ci dice che è possibile e ci dà gli elementi. Se no saremmo sempre all'inizio di tutto. E invece la storia va avanti per questa categoria della mediazione degli altri, che già hanno esperienza, questi di Gesù, lo conoscono, è uno dei loro, e intercedono per lui. E è molto bello in Luca che ci viene descritto questo centurione che per sé fa parte delle truppe d'occupazione ed è pagano, quindi mal visto al massimo. E poi magari anche c'era la polemica con i giudei, già fin dall'inizio, almeno presso le chiese pagane, che qui si vede che il pagano vuol bene a tutti e i giudei vogliono bene ai pagani. Cioè viene presentato quel mondo ideale come dovrebbe essere, che Israele ama il mondo, come dice Dio a Giona, è ben disposto, e che anche il mondo, che in fondo ancora non conosce il Signore, è umanamente ben disposto e c'ha i sentimenti tutti a posto, cioè ha la coscienza del limite, ha sensi di tenerezza per chi sta male, cioè quel complesso di doni umani che dicono è l'anima naturale del cristiano, ha quella pietas, quell'interessamento dell'altro, e poi aperto a tutte le possibilità che sente. Ha sentito parlare di questo, perché non provare? Quindi viene presentata la situazione ideale, che sarebbe la situazione come dovrebbe essere, senza pregiudizi.
Viene descritto un po' un quadro idilliaco, ma mi pare che si potrebbe riscontrare, come nel Vangelo, così anche negli Atti di Luca, sempre, e il fatto che Luca è scriba mansuetudinis del Signore, di Gesù, però diventa anche uno che esorta e fonda sostanzialmente la speranza di un mondo diverso, di un mondo che è armonizzato, che concorde, che è col Signore.
Cioè che il Signore è di tutti in fondo, degli uni e degli altri. Ed è addirittura Signore anche di quelli che credono di essere gli unici, perché Dio è molto tollerante, però anche degli altri soprattutto. E pensavo quant'è importante questo passaggio che si compie poi negli Atti degli Apostoli, della promessa che è per Israele, per il popolo, e attraverso Israele è per tutte le genti, per tutti i popoli. Se non fosse così, Dio non sarebbe Dio. Perché Dio, se è Dio, necessariamente è di tutti. Se no non è Dio, appunto lì che ce n'è un altro. E necessariamente, se Dio è amore, se no non è Dio, necessariamente ama tutti e esclude nessuno. Quindi ogni esclusione, ogni barriera, è quella delle religioni, sono la cosa più assurda per Dio. Credo di averlo già citato, un bellissimo libro di Niccolò Cusano della fine del 400, che è incaricato di predicare una crociata perché godeva di grande prestigio, pensò bene di scrivere un libretto, De Pace Fidei, la pace della fede, e dice che il Padre Eterno riunisce in paradiso tutti i fondatori di religione e dice loro, presente Pietro, Maometto, tutti quanti, dice loro, è ora che la finiate di uccidervi in nome mio. Cercate di andare d'accordo e non usciamo da qui fino a quando andiamo tutti d'accordo. E allora scrive tutto questo bel libro dove parlano i vari fondatori di religioni e le varie culture, alla fine convenendo che proprio bisogna far così. Se no non abbiamo fede in Dio, che è padre di tutti. Al di là delle quisquiglie poi che possono uscire. Nel 1490, Allora, e poi descrivono questi anziani dei giudei, descrivono questo uomo è veramente degno, gli fanno le raccomandazioni, ama la nostra nazione, ci ha costruito la sinagoga, lui non può venire in chiesa, ma ci ha fatto su anche la chiesa a noi, quindi di estrema bontà verso tutti. E allora vediamo il seguito, perché questa è un'introduzione, se volete, sembra idilliaca, però presenta come in realtà dovrebbero essere i rapporti veri.
Ora, Gesù andava con loro e già quando egli era non lontano dalla casa, il centurione mandò amici per dirgli: Signore, non disturbarti, non sono infatti all'altezza che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neanche me stesso ritenni degno di venire presso di te, ma di una parola e sia guarito il mio servo figlio.
Ecco, e Gesù andava con loro. Gesù va con questi anziani dei giudei, va verso i pagani. Ecco. È molto bello questo andare con loro, cioè lui accondiscende. E mentre lui va con loro, questo centurione manda il messaggio contrario, dice, invia a chiamarle, poi dice per favore non venire, perché non sono degno. È bella questa contraddizione, perché indica sia il desiderio che venga, sia anche la coscienza che questo venire è un dono, non è un merito. E dice quelle parole che noi diciamo prima della comunione, di una parola, e io sarò guarito, sarò salvo. Ed è bello che questo centurione manda amici, cioè c'è tutto amici, vuol bene al popolo, anche questi vogliono bene a lui. È un mondo bello, ci si descrive qui, perché la fede è un mondo bello. E dice, guarda, io non mi sono ritenuto degno di venire presso di te, allora cosa fai? Di una parola. E il mio figlio, prima si diceva schiavo, ora lo chiama figlio, servo, è la stessa parola in greco pais. Ecco, sarà guarito. Cioè quest'uomo ha fede nella parola di Gesù, quella parola che abbiamo appena letto. Beati i poveri, non giudicate, non condannate. È questa parola che ci guarisce tutti dalla schiavitù della morte e della paura, che ci rende tutti figli di Dio e tutti fratelli.
Si crede nella potenza della parola, nella forza vitale della parola, che è la parola pronunciata che noi possiamo, leggendo il Vangelo da qualche tempo, capire è la parola stessa che è Gesù, la parola di Dio fatta carne, che è impastata nel nostro quotidiano. Crede questo l'uomo.
Ecco, e la nostra fede è fede nella parola. Quando noi leggiamo il racconto di ciò che Gesù ha fatto, noi leggiamo la parola. Cosa fa la parola? Se accolgo con fede, quella parola opera in me quello che ho operato allora, perché la parola è sempre uguale e il fatto è sempre uguale. E la parola mi trasmette quel fatto, se io voglio lo vivo anch'io. Anch'io se dice non giudicate, posso non giudicare. Anch'io se dice ricevete lo Spirito, posso ricevere lo Spirito, se lo voglio. Questa parola tocca me, come ha toccato quelli che sono stati toccati prima di me. Io la ricevo da loro, ma anch'io attraverso quella parola faccio la stessa esperienza di loro.
La dimostrazione della sua convinzione esprime quella che è la sua esperienza. Anch'io sono uomo posto sotto potere, con soldati sotto di me. E dico a questo va e va, e a un altro vieni e viene, e al mio servo fa questo e fa.
Ecco, è una bellissima parabola sulla parola. Cosa fa la parola? Dice, io sono uno che sta sotto il potere e mi ordino e devo obbedire, e se non eseguo, ho l'esecuzione capitale. Quindi devo eseguire la parola che ascolto. Così ho sotto di me dei servi, io ordino e loro fanno. Ecco, E la parola che cos'è? È al servizio di Dio per operare l'opera di Dio. Perché Dio stesso è parola e con la parola si comunica e opera. E allora ci dice del potere della parola, che dico va e va. Quando tu dici una parola vera e la mandi a uno, davvero quello riceve quella verità e riceve te come verità che si comunica. E può tornare indietro quella parola con la sua risposta. E quella parola fa esattamente ciò che dice. Se gli dici ti voglio bene, davvero se è vero gli vuoi bene, l'altro accetta questo bene. Se gli dici ti odio, davvero quella parola provoca odio. A parte poi tutte le parole interiori che hanno esecuzione automatica, cioè si ammazza anche senza dir parole perché c'è questa parola interiore. Ecco, il problema è proprio il potere della parola e la parola che vuole questo centurione è esattamente la parola che guarisca questo schiavo che sta per finire e sta male. E gli è caro, cioè ciascuno di noi, ci guarisca da questo male. E questa parola cosa fa? Esattamente quello che abbiamo visto nel capitolo sesto, ci fa figli dell'Altissimo, ci rende misericordiosi come il Padre, rende possibile una vita che ha vinto la morte, perché appunto chi ama il fratello è passato dalla morte alla vita. Ci rende possibile quella vita che è uguale alla vita di Dio, che è amore per tutti. E questo è il grande miracolo che la parola opera ancora oggi per chi l'accoglie.
Ecco, per chi l'accoglie, credo si possa dire che davvero la parola di Dio è potenza, è forza ed è dolcezza. Però non è parola magica. Produce l'effetto per cui è stata mandata, non torna a Dio senza aver prodotto l'intento per cui Dio l'ha mandata. E però, ecco, in qualche modo, nefastamente anche, noi abbiamo la capacità negativa di bloccare la parola. Se diamo il via libera alla parola, produce l'effetto. Ma se il nostro semaforo segna rosso, la parola si ferma in noi. Questa è la tremenda possibilità, capacità che abbiamo, negativa. Ora, ascoltate queste cose, Gesù lo ammirò e, voltosi alla folla che lo seguiva, disse: dico a voi, neanche in Israele trovai tale fede. E ritornati nella casa, gli inviati trovarono il servo che era sano.
Ecco, Gesù sente queste parole e lo ammirò, si meravigliò di lui in senso positivo. E se voi notate in tutti i Vangeli è sempre la folla o i discepoli che si meravigliano di Gesù, di quel che fa. Dio non può meravigliarsi molto, il Signore non può meravigliarsi molto perché conosce tutto. Ma c'è una cosa che suscita la meraviglia di Dio. La fede o la mancanza di fede? Cioè, c'è qualcosa di assolutamente inedito che neanche Dio può fare, che è il mio sì o il mio no a Lui. E questo lo stupisce, sia che dica sì, dice, oh che bravo, ha detto sì, sia che dica no, dice, e come mai ha detto no? E voi trovate proprio che il Signore si meraviglia in Marco 6,6 dell'incredulità. E non poté far miracoli a Nazaret. E si meraviglia qui, nell'episodio della Cananea, secondo Matteo, per la fede. Cioè, che noi abbiamo fede o non fede, è l'esercizio della nostra libertà. E la nostra libertà, Dio la rispetta talmente che si meraviglia di ciò che facciamo, sia nel bene che nel male. Cioè, oh, questa è una novità proprio. Eccezionale il rispetto della nostra libertà e quindi la sua ammirazione, perché c'è qualcosa che non è mai esistito al mondo ed è il nostro sì. A chi è da sempre sì per noi, e questo gli dà gioia e meraviglia infinita. oppure è il nostro no a chi è sempre sì, e questo gli fa meraviglia, ma lo addolora infinitamente, e il no sarà la croce per lui. Quindi la responsabilità della fede per sé è nostra. Diamo sempre la colpa a Dio, e Dio è molto bravo, porta tutte le colpe. Ecco, però no, il sì o il no è nostro. Poi è vero, abbiamo tanti condizionamenti, le nostre paure, però dipende alla fine da noi.
Sto pensando che però è tipico di Luca proprio la pazienza e la capacità di riprendere da capo da parte di Gesù, come dire, il lavorare perché il nostro no alla fine si sfaldi, e allora si riuscirà da parte sua a far sì che la sua vita, la sua comunicazione, la sua comunione pervada la nostra esistenza.
Il testo cominciava, il racconto cominciava col servo, con lo schiavo che stava male, stava per finire, e termina col servo che è sano, è guarito. Tornano a casa e trovano che è guarito. E quindi il miracolo si è compiuto in assenza di Gesù per la fede nella sua parola. Ancora adesso Dio come agisce in noi? Agisce con la sua parola, se accogliamo con fede la sua parola. E se non l'accogliamo con fede, la parola agisce lo stesso. Come? Vedi che ti manca quello che la parola dice. Cioè, continui a star male e a star per finire, la parola ti dice, guarda che si può anche star bene. Quindi è utile notare che i miracoli non li fa Dio, ma la nostra fede. Lo dice chiaramente, più volte Gesù dice, la tua fede ti ha salvata, dice alla donna che lo tocca. Anche al cieco, la tua fede ti ha salvata. Sì, è la fede, la nostra fede che ci salva, non lui. Perché noi mediante la fede nella parola entriamo in contatto con lui, allora abbiamo il potere suo, abbiamo la comunione con lui. E circa il potere dei miracoli, cioè San Bernardino da Siena fa un bel racconto, che a me suscita devozione perché parla anche di cani. E che c'era una coppia che aveva un bambino e un bel cane, bello grosso. Lasciano lì il bambino nella culla, perché dovevano andare lì nella frazione vicina, e lasciano il cane a custodia della culla. Poi tornano dopo mezz'ora, arriva il cane scodinzolando e saltando verso di loro, è tutto insanguinato e vedono la culla rovesciata. E allora dice che il padre tirò fuori lo spiedo e l'occo l'ancise, lo ammazza sul posto. Poi va lì a vedere il bambino e ha visto lì un grande serpente ucciso, un drago quasi, e il cane aveva lottato col serpente e si era ferito, ma il bambino era intatto. E allora, commosso, questo padre costruì, in testa al ponte che va verso la chiesa, una tomba per questo cane che si chiamava Boninforte. E allora, con suo scritto a Boninforte, e metteva sempre mazzi di fiori. Morto poi la famiglia e così, continuavano a mettere i mazzi di fiori. E poi le donne che andavano in chiesa vedendo mazzi di fiori a Boninforte questa tomba, pensavano è un santo, allora lo pregavano. E faceva miracoli, dice San Bernardino, ed era uno cane. Perché i miracoli li fa la fede. La nostra fede. Ecco, perché effettivamente, qualunque sia l'accesso che abbia alla fede, se è in una parola vera, che cioè io ho fiducia in Dio, e so che Lui è il principio e il fine della mia vita, qualunque sia ciò che mi porta a questa è vera, e capisco la mia verità, allora finisce la mia storia di essere schiavo della morte, di star per finire e star male tutta la vita. Quindi la fede è proprio ciò che ci guarisce dal male di vivere. Provate a togliere la fiducia dalla vita e poi vedete se potete vivere per mezz'ora. dall'aria che respirate a tutto quel che fate, al pavimento se tiene, alle tegole che non cadono, a chi non ti spara, eccetera. Cioè viviamo di fede, di affidabilità. Va bene, qui ci fermiamo e credo che questo testo ci fa capire qualcosa in modo esplicito del quale si è sempre parlato finora, cioè della fiducia nella parola che opera davvero in noi ciò che dice. Se non abbiamo fede non lo opera, ma vediamo che manca proprio quello lì, ciò di cui abbiamo bisogno.
Tenendo sullo sfondo la preghiera, la domanda che poi dei discepoli, Signore, accresci in noi la fede, suggeriamo solo alcuni testi brevissimi, brevissime indicazioni. Dei salmi, ecco, oltre Isaia 55, cantico per sé, 1:11, il Salmo 33, Salmo 119 e il Salmo 147, ecco, riguardano un po' questo discorso. E semplicemente brani potremmo ricordare, sì, è stato citato anche Marco capitolo 6, 1:6, la meraviglia di Gesù, e poi da Giovanni capitolo 4 è quello del racconto dell'incontro di Gesù alla Samaritana, capitolo 4 39:42, l'affermazione dei samaritani che credono perché abbiamo udito, dicono, abbiamo udito noi le sue parole, ecco, più che le parole della donna testimone, hanno sentito e accolto la parola del Signore Gesù. E così anche l'episodio parallelo di Luca, sempre in Giovanni, capitolo 4, 46-53. Ecco, qui sospendiamo.
E prima di partire ricordo che la volta prossima ci sarà appunto con padre Carlo Casalone, tratteremo dei problemi di bioetica dei quali dobbiamo pur rispondere e capire di cosa si tratta. Scusa, ripeti la domanda. Se la fede genera il miracolo... O il miracolo genera la fede?
Se già la fede è già un miracolo, già avere la fede è qualcosa già di eccezionale.
Sì.
Anche se lo viviamo tutti i giorni, però magari non in così sì. Profondità.
Io credo che di fede viviamo tutti, se no non possiamo vivere. Il problema è se è ben riposta o mal riposta. Cioè tutti investiamo i capitali da una parte o dall'altra. Il problema è se ci fregano o ci fruttano. Così le nostre doti, le nostre qualità, la nostra esistenza. E quello è il problema. Però lo facciamo. Quindi non è un miracolo, è un dato di fatto che esista. Senza questo è impossibile vivere, è impossibile qualunque operazione. Quella fede che però deve essere associata alla diffidenza e al dubbio per non essere appunto fregati. Ecco, dopo... E che la fede sia un miracolo, io ritengo che il vero miracolo, la vera guarigione è la fede. Quando uno ha una fede ben riposta, davvero è guarito dal male di vivere, cioè di non sapere che senso ha il vivere, che questo è il vero male nostro. Quindi è vero che il vero miracolo in questo senso è la fede, la vera guarigione. Guarire dalla diffidenza sull'esistenza, su di noi.
A conferma di questo si potrebbe citare il versetto di per sé di Giovanni, il capitolo 6, là dove dice che l'opera di Dio è questa che voi crediate. Quindi se è opera di Dio possiamo dire che è un miracolo anche, sì. Però è collaborazione nostra anche, quindi.
Direi che la fede è l'opera divina che facciamo noi.
Ecco, proprio a proposito della fiducia nella parola, volevo chiederle, secondo lei la fiducia è una cosa che si perde nel tempo? Cioè uno all'inizio ha molta fiducia e poi diminuisce, o è il contrario? Cioè che è una cosa che si può crescere?
Sì, io credo che ci sono fiducia che devono diminuire, e meno ne abbiamo meglio è, e altre che devono crescere, confermate, e bisogna investire giusto le fiducia. Sì. e ci accorgiamo, sono quelle fiducie che ci fanno vivere e devono crescere, altrimenti è impossibile vivere. E ci sono anche fiducie che resistono poi anche a ogni smentita. C'è un Dio che si fida talmente dell'uomo, fino a mettersi nelle sue mani, anche se lo mettiamo in croce, davvero è una fiducia che non teme nessuna smentita. Vuol dire che c'è sotto un amore assoluto e così forte che vince ogni male, ogni resistenza. E in fondo, se uno manca senza fede, non c'è né speranza né amore. Che vuol dire che non si può vivere senza speranza e senza amore. Quindi deve crescere proprio la fede nella direzione di ciò che ti dà speranza di vita, e la speranza di vita è la realizzazione dell'amore, di una vita vivibile, di una relazione positiva, con te, con gli altri, col tuo principio, col tuo fine. Se no sei sempre nella condizione di quello che è schiavo e sta sempre per finire fin dall'inizio. Siamo.
Credo che sì, c'è fiducia e fiducia, ci sono specie diverse di fiducia. E, non so, ho l'impressione che con l'andare del tempo molte fiducie si sfogliano, però altre fiducie, posso dire anche per un'esperienza personale, sono avanti negli anni, qualche fiducia si conferma, si accentua, fiducia in Dio per esempio.
Io ritengo che l'insegnamento di questo episodio sia quello che l'uomo alla fin fine diventa la parola che ascolta. Però proprio questa conclusione mi mette un po' di apprensione, nel senso che se già noi che ascoltiamo questa parola abbiamo certe difficoltà, abbiamo certe incomprensioni, abbiamo certe problematiche, è chiaro che questa parola, che già non viene ascoltata da tutti, in confronto a tutte le parole che l'uomo può ascoltare, risulta minoritaria. Tant'è vero che la parola di verità risulta essere prigioniera dell'ingiustizia, nel senso dell'ingiustizia prodotta dalla parola menzognera. Infatti, io sono tra tutti i messaggi, tutte le parole che ascolto durante il giorno, sono bombardato da altri messaggi, e quindi il poco tempo in cui ascolto la parola di verità non so alla fin fine come riesce a plasmarmi, se magari poi non l'ascolto per un mese, nel senso, quindi alla fin fine è molto pericoloso, ritengo un po' non dannoso, però nel senso ritengo a volte riduttivo che l'uomo possa diventare la parola che ascolta. Tant'è vero che mi ha sempre colpito la frase di una lettera in cui si dice che verrà il tempo in cui agli uomini verrà il prurito all'orecchio ad ascoltare la santa dottrina e si volgeranno ad altre parole secondo i propri desideri. Quindi alla fin fine, visto lo spazio che ha la parola di Dio nel mondo, comunque rimarrà sempre soffocata dalle altre parole.
Va bene. Ascolta, io do un consiglio per sapere se una parola è vera. Mettete sempre in dubbio, soprattutto quelle che ritenete verissime, che ci danno come verissime. Se resiste al dubbio può essere vera. Anche nella fede non bisogna essere creduloni, la creduloneria non è fede. La fede è molto intelligente. Il luogo della fede è il dubbio stesso. Quando hai messo in dubbio tutte le cose che hai dovuto mettere in dubbio, quel che resta, resta davvero. Ed è stabile. Mentre invece c'è una creduloneria che gli va bene tutto, e allora no, quella non è fede. E c'è spesso anche una religiosità che è creduloneria di tutto. No, non è fede. È una proiezione di varie illusioni. Quindi, poi circa la parola di Dio, ecco, la parola di Dio non ha paura di essere contraffatta. Certo che va annunciata, ma si trasmette da persona a persona. E si trasmette perché ci si accorge se uno ti dice la verità oppure no. e ti accorgi non perché vedi che lui è vero, ma perché ti accorgi che è vera per te questa parola, perché te la trovi anche tu dentro di te questa cosa, come se l'è trovata anche lui. Ce l'ho già detto altre volte che un po' la parola non fa altro che risvegliare in noi quella verità che abbiamo già dentro sepolta, che è la nostra verità profonda, e questa parola la fa uscire. Ed è per questo che ognuno sa che è vera, proprio lo sperimenta lui in prima persona. Sperimenta, per esempio, che questo racconto mi racconta in fondo, come ogni racconto, che davvero sono servo, sto male, sto per finire, fin dall'inizio. Poi c'è uno che mi traghetta un'esperienza nuova, alla fiducia nella parola di una vita che ha senso, poi vedo che ha senso e veramente la mia vita è guarita, proprio per la fiducia in questa parola. Come per la fiducia in parole mal riposte posso far fallire la mia vita, ecco, ma mi accorgo se è vera o falsa proprio dal risultato. Qui avanti, Filippo.
Avrei voluto fare una domanda impersonale, però devo fare una testimonianza personale, perché la cosa mi tocca personalmente. Perché io sono stata convertita nel giro di un fiat dalla parola. Proprio dalla parola di Isaia, la seconda domenica del mese di gennaio, il giorno del battesimo di Gesù Cristo. Io ero atea, contro Dio, contro tutti, contro gli uomini, contro la Chiesa, e mi sono trovata in Chiesa, e la parola che poi ho saputo dopo 6 anni, che era proprio Isaia 55:1, ha toccato il cuore, e da allora sto camminando, e direi che sto camminando col Signore, con una guida, con tutto l'amore che possiamo ricevere dal Signore. È un cammino troppo bello, non si può fare a meno. Fino a 48 anni sono stata senza. Come ho potuto, non riesco a capirlo. Adesso io dico, siamo troppo felici. Non ci sono parole. Cercatelo, cercatelo dappertutto, perché lui è vicino a noi.
Io poi sono molto felicioso perché è tanto vicino che appunto è lui stesso che si fa trovare a chi non lo cercava. Dice, eccomi, è ancora Isaia che dice così. Perché ce l'abbiamo già dentro. Poi tante volte, se uno lo nega perché ha motivi giusti per negarli, nega quel Dio che non c'è.
A proposito del nostro sì e della meraviglia del Signore, si può dire che il nostro sì è come fulmine e dopo il nostro dubbio il risultato nel tuono?
Qui si parla in poesia, E certamente se lo si dice si può dire. E il fulmine cos'è? L'illuminazione. E il tuono cos'è? La conferma che c'è stato. Allora è così. Proprio così, sì. E tra l'altro proprio sperimenti le cose se sono vere, proprio se dici sì, sperimenti se è vera o falsa. Quindi è un sì all'inizio strano, ecco. E perché questo ha detto sì senza condizioni? Probabilmente perché ha capito che quella parola era davvero vera, ed è la parola che abbiamo sentito il mese scorso. Beati i poveri, amate i vostri nemici, non giudicate, non condannate, perdonate, date. Diventate misericordiosi come il Padre. Si è accorto che questa parola è ciò che dà senso alla vita. Siamo qui, la prossima volta allora ci vediamo su problemi di bioetica.
Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buonanotte, arrivederci.